All'improvviso ero solo, in mezzo a una moltitudine di ragazzi come me, spaesati e malinconici. Io e i miei familiari fummo costretti a separarci. Mia madre si rifugiò a Treviglio, a casa della nonna, con le sue sorelle che avevano i mariti al fronte. Così riunite coi loro bambini piccoli, affrontavano meglio le difficoltà della guerra. Mio padre rimase a Milano. Il suo lavoro, il rifornimento dei gasometri, era considerato di assoluta necessità bellica. Alle officine del gas si facevano 3 turni al giorno e si lavorava 24 ore su 24. Mio fratello era in seconda liceo e ogni giorno andava su e giù col treno da Milano a Treviglio, un viaggio di una 30ina di chilometri. Ma i collegamenti ferroviari erano del tutto precari e ogni volta c'era un'incognita. Hanno bombardato il ponte di Cassano d'Adda. Arrivava la notizia e basta. Nessun trasporto era garantito. Nel frattempo, mia madre doveva occuparsi anche del papà che era rimasto da solo in città. Lavava, stirava e una volta alla settimana anche lei in treno andava a Milano coi cambi della biancheria e anche un po' di viveri che dovevano bastare fino alla settimana successiva, perché la razione delle tessere alimentari era davvero scarsa. Io rimasi sul Lago Maggiore per 3 anni, dal 41 al 44, e di notte sentivamo passare gli aerei americani che prima andavano a colpire Sesto Calende, dove si fabbricavano i velivoli da guerra, e poi viravano su Milano a bombardare la città. La loro traiettoria li obbligava a sorvolare la nostra colonia e nel silenzio della notte producevano un brontolio lontano e man mano che si avvicinavano diventava un rumore rotondo e, come diceva il mio vicino di letto, sembrava di sentire un gigante che russa. Dalle finestre della nostra camerata, appiccicati ai vetri, guardavamo l'orizzonte. Si vedevano lontanissimi i bagliori delle bombe. Qualcuno diceva: «Sono sopra Milano!» E io pensavo a mio padre, che forse a quell'ora era di turno sulla sua locomotiva, alle officine del gas. Pensavo anche alla mia casa, a via Cantoni. Chissà dove erano i ragazzi della nostra banda. E Sarina? Sarina. Ma intanto mi ero innamorato di altre bambine. Un pomeriggio che era nuvoloso e pareva che stesse per nevicare, abbiamo visto salire per la rotabile un'automobile mimetica, un autocarro, e in testa una moto Sidecar. Erano soldati tedeschi. Si fermarono nello spiazzo davanti ai riflettori e la signora direttrice si presentò al comandante con aria risoluta. Parlarono per qualche minuto, poi il comandante tedesco fece un piccolo cenno col capo che sembrava un inchino. Tutti noi ragazzi avevamo visto com'era stata coraggiosa la nostra signora direttrice. I soldati tedeschi montarono sotto gli alberi una grande tenda militare, da dove spuntava l'antenna altissima di una stazione radio. Il comandante era già avanti negli anni e portava delle grosse lenti che gli facevano diventare gli occhi piccoli piccoli. I soldati, invece, sei o sette in tutto, erano giovanissimi. Non appena si sciolse la tensione del primo impatto, qualche occhiata delle nostre signorine vigilatrici sfiorò i loro volti e loro ne colsero subito il senso. Un istinto naturale che nessun ostacolo potrà mai trattenere. Ogni volta che le signorine vigilatrici annunciavano la posta, è proprio vero che il cuore batteva più in fretta. La distribuivano sempre al pomeriggio, due o tre volte la settimana, quando arrivava, e sempre, se arrivava, era l'ora della merenda. L'amichetta con dentro un cubetto di gelatina di cotogne, ah, era quella che preferivo. Era un rituale che teneva tutti in sospeso. Per ogni missiva un nome. Aspettavamo trepidanti, ma di rado capitava di sentir chiamare il nostro nome e guardavamo con un po' di invidia quelli che si appartavano ad aprire le loro lettere. Olmi, finalmente una lettera dei miei. O un giornaletto con la fascetta dove c'era scritto al bambino Ermanno Olmi. Riconoscevo subito la bella calligrafia di mia mamma. Caro Ermanno, noi stiamo bene. Fai il bravo e obbedisci alle signorine maestre. Firmato mamma e papà. Nel cassetto del mio comodino conservavo bene in ordine le lettere dei miei e quando tardava ad arrivare altra posta rileggevo quelle già ricevute anche due, tre volte e le annusavo per sentire l'odore di casa e mi pareva di riconoscerlo. Arrivarono finalmente le vacanze di Natale. Eravamo tutti eccitati e tale era la gioia di tornare a casa che avevamo preparato il nostro sacco da viaggio molti giorni prima. La mattina della partenza pioveva. Eravamo radunati al riparo sotto i portici dei refettori e aspettavamo di sentir chiamare il nostro nome. Voleva dire che era arrivato un parente a prenderci. Il cuore, come alla chiamata della posta, batteva più in fretta. Non ricordo se quell'anno venne uno zio o mio fratello, e invece mi ricordo che continuò a piovere per tutto il viaggio fino a Treviglio. Finalmente ero a casa della nonna. Eravamo tutti riuniti lì come si faceva ogni Natale quando non c'era la guerra. Quell'anno pochi regali, giusto ai più piccoli, e solo cose utili. A me toccò un paio di scalfarotti bianchi di lana filata in casa, lana grossa che grattava la pelle. mi parevano bellissimi e li mettevo soprattutto per fare colpo sulle ragazze. In colonia maschi e femmine erano rigorosamente separati. Quasi non c'erano occasioni di incontro. Il motivo era chiaro. La signora direttrice aveva una lunga esperienza. «Cosa ci fai tu qui, vicino alle femmine?» Sapeva bene quali impulsi scatena la pubertà, soprattutto nelle femmine, oggi bambine e subito dopo donne. Era stato così anche per Magalì? Io non me ne rendevo pienamente conto, eppure avvertivo che nel mio corpo stava cambiando qualcosa. Non più quel tenero languore di quando si giocava a dama e cavaliere, ma una sorta di febbre che esaltava le fantasie dei sensi e diceva cose per cui ancora non conoscevamo le parole. A scuola andavamo a Suna di Pallanza oppure a Intra di Verbania. E se i primi tempi venivamo sempre accompagnati da una vigilatrice, poi anche la signora direttrice si fece convinta che era più pratico lasciarci andare da soli. In fondo, quando eravamo a Milano, si andava e tornava da soli in tram, senza essere accompagnati. Anche sul lago c'era un piccolo tram che costeggiava tutta la riva. Per la durata del viaggio le ragazze stavano per conto loro e noi lo stesso. Ma erano più le femmine che ci stuzzicavano e poi ridevano in disparte con malizia. Due volte al mese veniva un parrucchiere da un paese vicino e chi di noi aveva bisogno di tagliare i capelli si metteva in fila. Era un tipo mingherlino. Sembrava anche più anziano della sua età e aveva una faccia volpina. Così lo aveva fatto Madre Natura, ma quella somiglianza tanto marcata con la volpe era di certo dovuta alla sua lunga pratica della furbizia. La faccia che aveva se la meritava. Sfruttava la nostra vanità di mostrarci alle ragazze e intanto lui riusciva a venderci una sua improbabile brillantina collosa per fare il ciuffo con l'onda. E così i pochi soldi che ci mandavano da casa per qualche piccola necessità finivano nelle tasche di quel volpino. Quando uno si pettinava con l'onda, voleva dire che era innamorato.